/radioweb presenta Chiedilo a Iura.
Cari amiche e cari amici, bentornati all'ascolto, buon pomeriggio a tutte e a tutti voi in questo bel mercoledì 5 di marzo del 2025 che parte con la nuova puntata di Chiedilo a Iura. Tutto questo grazie a coloro i quali dalla loro postazione in regia consentono la messa in onda di tutte le nostre trasmissioni. Oggi pomeriggio ci sono Pino Max e Alessio Germini. Buon pomeriggio e buon lavoro anche a voi ragazzi, ma anche e soprattutto a chi è già in connessione con noi, il presidente nazionale dell'agenzia Iura, Franco Lepore. C'è?
Buongiorno Renzo, un saluto a tutti.
Buongiorno Press, eccoci qui. Oggi saremo in ottima compagnia, andiamo subito a presentare le nostre ospiti, a introdurre un tema che è assolutamente confacente al calendario. Mancano 3 giorni alla giornata internazionale della donna, non è un caso. Con noi ci sono Aide Longo, che è avvocata, titolare dello studio legale Lex for All e Disability Manager. Benvenuta.
Grazie, grazie mille, grazie, sono molto felice di essere con voi.
Grazie a lei per la disponibilità. E con noi anche la psicologa Katia Caravello. Katia, bentornata. Ce l'abbiamo, attiviamo l'audio naturalmente per ascoltare anche Katia Caravello, che è in connessione con noi. Siamo in attesa anche di un'altra ospite che non vedo ancora in piattaforma e sarà la travel blogger, influencer, attivista ma anche psicologa Giulia Lamarca. Nel mentre, Katia Caravello, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Renzo e buon pomeriggio a tutti.
Eccoci qui, grazie di essere con noi. Tra pochissimo evidentemente avremo anche Giulia Lamarca. Entriamo subito in argomento in attesa dell'ultima ospite. Il titolo che il presidente Franco Lepore ha deciso di dare alla puntata di marzo della rubrica Chiedilo a Iura è Le donne con disabilità ancora vittime di una doppia discriminazione. Come detto, tra 3 giorni ricorre la giornata internazionale della donna, che è un momento per riflettere sulla condizione della donna nella società, e sembra anacronistico parlare ancora di discriminazione di genere in questo anno del Signore 2025, ma ci sono gli episodi alla ribalta delle cronache che ci fanno capire che c'è ancora molto da fare per ottenere una vera condizione di pari opportunità. Oltretutto la questione si complica e non di poco quando prendiamo in considerazione le donne con disabilità che subiscono una doppia discriminazione in quanto donne e in quanto disabili. Ci sono alcuni contesti in cui questa discriminazione è maggiormente accentuata e per questo oggi proviamo a definire un po' meglio il perimetro della discriminazione multipla basata sui fattori di genere e disabilità. E inoltre vogliamo analizzare gli effetti devastanti di questi episodi discriminatori e infine vogliamo anche offrire delle testimonianze di donne che nonostante tutto rappresentano un esempio di forza, tenacia e determinazione. Grazie a questi valori le donne devono avere la possibilità di affermare i loro diritti non in quanto donne, non in quanto disabili, ma semplicemente in quanto persone. Ed è per questo che, come vi ho già preannunciato, abbiamo 3 graditissime ospiti. L'unica eccezione, a parte me che sono il vigile urbano della situazione e niente più, è il nostro padrone di casa, Franco Lepore. E sta per arrivare anche, vedo che è in connessione l'ultima ospite, che se attiva il microfono avrà il nostro benvenuto, cioè l'avrà comunque, questo glielo
buongiorno.
Possiamo garantire. Eccoci qui, benvenuta a Giulia Lamarca, travel blogger, influencer, attivista ma anche psicologa. Grazie di essere con noi.
Grazie a voi.
E allora partiamo subito, i temi sono tanti, importanti, i tempi radiofonici sempre un po' stretti. Allora, caro Presidente, cominciamo subito parlando dell'attuale condizione delle donne con disabilità e del perché, soprattutto il perché ancora oggi questa categoria di persone è discriminata.
Grazie Renzo. Ahimè, ancora oggi la condizione delle donne con disabilità continua ad essere altamente discriminata. Difatti, nonostante alcuni innegabili progressi che sono stati fatti negli ultimi decenni, la discriminazione nei confronti delle donne con disabilità esiste ancora ed è accentuata proprio anche in considerazione della compresenza dei due fattori, quindi fattore genere e fattore disabilità. Ancora oggi non si tengono in adeguata considerazione le specifiche situazioni affrontate proprio dalla categoria delle donne con disabilità. Tutto questo nei vari contesti sociali, nell'ambito familiare, nelle procedure per l'accesso al lavoro, nei servizi sociosanitari, nei percorsi di cura, nella partecipazione alla vita politica, nella vita di relazione. Questi sono solo alcuni esempi dove le donne con disabilità subiscono ancora, in alcuni casi più, in alcuni casi meno, comunque discriminazione legate ai due fattori. Inoltre, le donne con disabilità sono maggiormente esposte a violenze di qualsiasi genere. Ahimè, la cronaca, ancora anche in ultimi tempi, ci presenta il conto di episodi veramente terribili. Parliamo di violenze fisiche, parliamo di violenze sessuali, violenze psicologiche e anche violenze economiche, per non parlare anche delle molestie. E queste violenze, in alcuni casi, percentualmente parlando, sono superiori per le donne con disabilità, che in alcuni casi sono impossibilitate a difendersi. La condizione delle donne con disabilità evidenzia, come hai detto tu nella presentazione, un doppio svantaggio. Il primo è determinato dal fatto oggettivo di essere donna, spesso discriminata rispetto agli uomini. Il secondo elemento è rappresentato dalla condizione di disabilità, che è altamente discriminante. Voglio farvi riflettere su due piccoli aspetti, perché ci tengo poi a lasciare spazio alle nostre gradite ospiti. La persona con disabilità viene spesso associata all'uomo con disabilità o al massimo a una persona asessuata. In realtà ci sono uomini con disabilità e ci sono donne con disabilità, che in molti casi possono avere delle esigenze comuni, ma in altri casi hanno delle esigenze specifiche legate al loro genere. Ci sono ragazze con disabilità, ci sono mamme con disabilità, e le esigenze delle ragazze e delle mamme con disabilità sicuramente sono diverse rispetto agli uomini con disabilità. All'interno delle associazioni di persone con disabilità ci sono ancora pochissime donne che ricoprono ruoli dirigenziali, e quindi i pregiudizi sono ancora tanti, e in alcuni casi forse anche all'interno delle persone con disabilità abbiamo una discriminazione legata al genere, quindi legata alle donne con disabilità. Ci tengo però a precisare che la questione relativa alla discriminazione di genere non riguarda solo le donne, ma deve essere affrontata, discussa e risolta da tutti noi, a prescindere dal genere a cui apparteniamo.
Ecco, Presidente, hai accennato più volte alle discriminazioni multiple. Ci puoi, prima di passare la parola alle nostre ospiti, spiegare brevemente cosa sono?
La discriminazione multipla è intesa come la discriminazione che si verifica sulla base della combinazione di due o più fattori, tra i quali la disabilità, il genere, l'orientamento sessuale, confessione religiosa, e quindi una persona può appartenere contemporaneamente a più gruppi sociali considerati svantaggiati e quindi subire contemporaneamente più forme di discriminazione legate ai fattori a cui appartiene. E quindi nel caso in compresenza di due o più fattori si parla appunto di discriminazione multipla. Si possono avere almeno tre esempi di discriminazione multiple: abbiamo la discriminazione sequenziale, la discriminazione composita, la discriminazione intersezionale, e elementi estremamente importanti e molto complessi che noi oggi non abbiamo il tempo di approfondire. Molti stati riconoscono discriminazioni legate e basate su diversi fattori: genere, disabilità, razza, orientamento sessuale. Anche l'Italia ne parla nell'articolo 3 della Carta Costituzionale. Il problema è che queste discriminazioni vengono sempre affrontate singolarmente e quindi si ignora l'effetto devastante che le discriminazioni multiple hanno sulle persone. La discriminazione su fattori multipli dovrebbe essere estremamente riconosciuta e contemplata, poiché stiamo parlando di una realtà complessa che non può basarsi solo esclusivamente sull'analisi di una singola, su un singolo fattore discriminante. In pochissimi atti internazionali abbiamo il concetto di discriminazione multipla, ne parla diffusamente la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità con riferimento alle donne con disabilità, se ne parla anche in una raccomandazione della Commissione europea, sempre in tema di eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne. Abbiamo anche la Convenzione di Istanbul del 2011, dove si parla di violenza nei confronti delle donne, e anche qui si affronta il tema della discriminazione basata su due fattori, quindi donne e disabilità. Però attualmente la legislazione nazionale non disciplina ancora in maniera espressa la discriminazione multipla, e quindi ancora poco si tengono in debita considerazione gli effetti devastanti che hanno la combinazione di questi fattori discriminanti nella società.
Katia Caravello, do la parola a te e restiamo ovviamente nel solco di quanto diceva Franco Lepore. La doppia discriminazione che subiscono le donne con disabilità ha delle inevitabili ripercussioni negative nella vita quotidiana. Ti chiedo quali sono i principali effetti del combinato di queste discriminazioni.
Allora, innanzitutto è importante tenere in considerazione un elemento, il fatto che è una combinazione, non è una somma, ma è una moltiplicazione, nel senso che nei casi in cui si sommano elementi di criticità, come in questo caso la discriminazione dovuta al genere, dovuta alla disabilità, fanno sì che gli effetti negativi delle singole discriminazioni si moltiplichino, non sono due, ma sono come se fosse due per due. Quindi questo è un elemento che va tenuto assolutamente in considerazione, perché vuol dire che anche gli effetti, gli impatti a livello di benessere psicologico e psicofisico sono maggiormente devastanti, perché innanzitutto mi viene da ricollegarmi a quello che dicevi tu, Renzo, a conclusione della tua introduzione. Il problema fondamentale è il fatto di non essere viste come persone, ma essere viste come donne con disabilità, anzi, peggio ancora, spesso viste come disabili, punto. che non è una sottigliezza linguistica, ma è il punto cruciale, nel senso che nel momento in cui tu metti al centro la persona, la metti al centro per quella che è, quindi tenendo in considerazione tutte le caratteristiche di questa persona e non solo una di quelle. Per cui questo è il problema fondamentale. Quali sono gli effetti devastanti? Innanzitutto l'effetto devastante che ha sull'autostima, nel senso che se perennemente vieni etichettata in un certo modo, qui mi riferisco soprattutto all'aspetto della disabilità, quindi come una donna limitata non solo nelle attività di vita quotidiana, ma anche nell'essere, lo accennava prima Franco, nell'essere madre, nell'essere moglie, quindi nell'essere lavoratrice, ma questo riguarda le donne in generale, sicuramente la propria autostima, la propria concezione di sé e della propria identità viene notevolmente lesa da questo tipo di discriminazione. E poi la frustrazione perché le donne devono fare, sembra un luogo comune, che è brutto dover ricordare, però è vero che le donne devono fare il doppio della fatica per farsi prendere in considerazione, soprattutto in alcuni contesti. Prima ricordava il contesto della politica, ma anche il contesto lavorativo. Questo per le donne in generale, per le donne con disabilità ovviamente ancora di più. Quindi anche in contesti, prima mentre parlava della politica pensavo alla politica professionale, no? Io sono appunto una psicologa, una psicoterapeuta, la stragrande maggioranza dei professionisti psicologi sono donne, ma molto spesso a capo delle istituzioni legate al mondo della psicologia ci sono uomini. Anche che se sono in netta minoranza, tant'è vero che le quote di genere nelle votazioni riguardano tendenzialmente gli uomini, perché le donne sono numericamente molto, molto di più. Per cui questo vale veramente in tutti i contesti, vale per tutte le donne. Il problema è che le donne, un altro problema grosso rispetto alle donne con disabilità è dovuto al tema della violenza di cui accennava anche prima Franco. Non penso solo alla violenza fisica che è palese, purtroppo, e facilmente riconoscibile, anche se qui poi faccio una parentesi dopo. Il problema fondamentale sono le violenze psicologiche. Perché sono un problema ancora più grande? Perché spesso non vengono riconosciute. Le stesse donne con disabilità non riconoscono il fatto che gli vengono, sono, subiscono una serie di violenze psicologiche altrettanto devastanti, anzi in alcuni casi ancora di più, proprio perché non riconosciute né da se stesse né dagli altri, di quanto è la violenza fisica. Penso ad esempio al fatto che spesso non vengono, ritornando al discorso della maternità, spesso non vengono ritenute adatte a svolgere il ruolo di madre e non viene neanche, mentre alle ragazze viene chiesto quando è, o alle donne, insomma, viene chiesto spesso, no? Perché quando è che metti al mondo un figlio, alle donne con disabilità questa domanda spesso e volentieri non viene fatta. Pensiamo al fatto che donne con disabilità a volte non vengono neanche considerate possibili oggetto di molestie. Perché? Perché il corpo disabile non è un corpo ritenuto attraente. Pensiamo al fatto di anche solo di questioni molto, molto pratiche, inutile vestirsi bene, piuttosto che tenere curare il proprio corpo, il proprio aspetto, perché tanto comunque sei una donna con disabilità. Quindi tutte queste sono forme di violenza che ledono l'autostima e di conseguenza il benessere, il senso anche di autoefficacia delle donne quasi di più di quanto non sia la violenza fisica. Però volevo fare una parentesi rispetto alla violenza fisica. In generale le donne fanno fatica a denunciare una violenza fisica perché hanno paura di essere vittimizzate per la seconda volta o addirittura di non essere credute. Nel caso delle donne con disabilità c'è un problema ancora maggiore, che è il fatto che molto spesso la violenza viene fatta dai caregiver, quindi da persone interne alla famiglia o comunque della stretta cerchia di relazioni che ha la donna e di cui persone di cui la donna ha bisogno. E quindi c'è il rischio proprio di essere sicuramente di non essere credute, ma anche di essere criticate come si prende cura di te e tu ti permetti di lamentarti, questo detto in maniera molto, molto brutale, ma purtroppo è questa la realtà.
Bene, c'è anche un altro caso su cui ti volevamo sollecitare, Katia. Ci sono casi in cui le donne con disabilità non sono pienamente consapevoli delle discriminazioni che stanno subendo, si ritengono impossibilitate a cambiare le cose e a decidere per se stesse. E le domande allora sorgono spontanee. Ci sono dei percorsi che aiutano le donne con disabilità a superare questa condizione di disagio? E quali sono le misure che possono essere attuate dalle donne con disabilità per difendersi da questo genere di fenomeno?
Allora, sì, ci possono essere vari tipi di interventi, sono interventi generalmente percorsi di quello che viene definito empowerment, quindi potenziamento delle proprie abilità, delle proprie capacità e soprattutto della propria autostima. Quindi percorsi individuali, ma anche percorsi di gruppo, perché sicuramente un elemento che aiuta è quello di sentirsi parte di un gruppo, non essere da sole ad affrontare questo tipo di situazioni, proprio perché spesso non vengono riconosciute neanche dall'esterno e quindi ci vuole ancora più forza per farle, per metterle in evidenza. Mi viene anche da dire che è importante, accennava prima, Franco nella sua introduzione, che questa lotta non venga compiuta solamente dalle donne, ma da tutti, perché deve riguardare veramente, tutti. Perché senza comunque l'appoggio di voi uomini per far capire che appunto determinati comportamenti sono comportamenti discriminatori, non dico che non si possa fare nulla, ci mancherebbe, però la strada risulta molto più in salita, senza contare poi, vabbè, i vari percorsi che possono essere percorsi appunto, come dicevo prima, individuali, ma proprio di psicoterapia o comunque di sostegno psicologico per accrescere, insomma, rafforzare la propria identità. È essenziale quello che dicevo all'inizio, il primo passo è rendere consapevoli e quindi è importante parlarne spesso in tutti i contesti possibili. Non cercando di mettere insieme le varie realtà, nel senso che il concetto di intersezionalità deve essere messo in evidenza per comprendere la complessità del fenomeno. E perché molto spesso, anche quando si parla, abbiamo sfiorato questo discorso del tema dell'affettività e della sessualità nei confronti delle persone con disabilità, è un tema che già difficilmente viene affrontato, il tema della sessualità che è ancora un tabù in Italia, ma molto spesso quando riguarda le persone con disabilità è un tabù ancora maggiore e viene affrontato in eventi specifici sulla disabilità, invece andrebbe affrontato in eventi che parlano di sessualità in generale, proprio perché la disabilità non è un mondo a parte, ma è una parte del mondo. Quindi è importante veramente parlarne, perché solamente parlandone tanto è possibile riuscire a rendere più esplicite determinate forme di discriminazione e di violenza, fare in modo che le donne siano sempre più consapevoli della società in cui viviamo, per quanto possa sembrare anacronistico, tu Renzo lo dicevi all'inizio, però questa è la realtà, è la realtà con la quale dobbiamo fare i conti. Dobbiamo anche fare i conti con il fatto che questo vale anche per le persone con disabilità, vale per tutte le persone che appartengono ad un gruppo particolarmente caratterizzato, come possono essere le persone con disabilità, ma penso anche alle persone migranti, eccetera, che quando dobbiamo tener conto che un comportamento nostro in quanto donne e in quanto donne con disabilità viene poi, ingiustamente, perché non siamo fatti con lo stampino, viene allargato a tutte le donne. Quindi dobbiamo anche stare attenti a questo elemento, nel senso, quando adottiamo un comportamento, renderci conto che quel comportamento non ha conseguenze ricadute solo su di noi, ma che le ha sulle donne in generale. Mi viene in mente, non so, quelle donne che ricoprono determinati ruoli o svolgono determinate professioni che generalmente sono declinate al maschile e continuano a declinarle al maschile. Ora, il linguaggio è importante, non si ferma lì, nel senso che non basta chiamare una donna avvocata piuttosto che avvocato per rispettarla, piuttosto che, mi viene in mente la questione che era sorta qualche anno fa sulla direttrice d'orchestra che voleva farsi chiamare direttore d'orchestra, però è sicuramente un elemento importante, ministro, insomma, sappiamo bene, però è un elemento comunque importante, e rendersi conto che farsi chiamare con appunto una declinazione al femminile aiuta la causa, perché sennò vai a rafforzare quello che è il fatto che, insomma, ci sono determinate professioni che sono ancora d'appannaggio maschile. Quindi questo, secondo me, sono gli elementi importanti.
Bene, grazie Katia Caravello. Volevo dare la
Scusa
parola adesso a Aide. No, sì.
Renzo, perdonatemi solo, ma io purtroppo mi devo staccare per impegni lavorativi. Franco, purtroppo l'avevo anticipato a Franco, non posso rimanere con voi fino alla fine della trasmissione. Vi ringrazio tantissimo per l'invito, ringrazio Franco per l'invito e per aver organizzato questa trasmissione.
Siamo stati contenti di ascoltare la tua testimonianza. Grazie Katia Caravello, buon pomeriggio.
Un buon pomeriggio a tutti voi.
E quindi passiamo all'avvocata Aide Longo, che è titolare dello studio legale Lex for All, nonché Disability Manager. Partiamo così. Nel corso della sua attività professionale ha trattato diverse volte il tema della discriminazione multipla e, grazie al ruolo di disability manager, ha affrontato il tema anche dal punto di vista lavorativo. E quindi le domandiamo com'è la situazione delle donne con disabilità proprio in quest'ambito, nell'ambito lavorativo.
Grazie mille. Sì, corretto, è un tema che ho avuto modo di trattare più volte, per mia fortuna, diciamo, anche dando un contributo da un punto di vista dell'advocacy, quindi dell'elaborazione delle prime proposte e delle prime soluzioni da un punto di vista regolamentare e normativo su questo tema. Diciamo che per quanto riguarda l'ambito lavorativo, uno dei primi problemi è proprio la mancanza, da questo punto di vista, di dati e statistiche che effettivamente ci possano mostrare quali sono i problemi e qual è la situazione delle donne con disabilità da un punto di vista dell'inclusione lavorativa. Quelli che abbiamo sono infatti tendenzialmente molto pochi, e non vanno in profondità di moltissimi aspetti. Quindi direi che questo innanzitutto è un primo campanello d'allarme. Perché è un campanello d'allarme? Perché appunto l'invisibilità del tema e di questa doppia discriminazione è tale che neanche viene ricercata e neanche viene approfondita. Noi, per esempio, io ho avuto modo di collaborare sulla redazione di alcune ricerche da questo punto di vista che hanno portato una situazione, diciamo, abbastanza complessa e abbastanza problematica. Le donne con disabilità hanno problemi, innanzitutto, ad accedere al lavoro molto più di quanto non abbiano uomini con disabilità, e questo appunto proprio a causa della doppia discriminazione. Quindi, se da un lato una donna in generale ha una strada sicuramente meno spianata, a maggior ragione lo ha una donna che invece ha anche una disabilità. I problemi principali poi si ritrovano nel momento in cui ci sono dei percorsi lavorativi che non vedono assolutamente un'implementazione o un'integrazione del piano di sviluppo di carriera o dell'eventuale anche sviluppo formativo della dipendente con disabilità o della lavoratrice con disabilità. Sono state citate da chi mi ha preceduto le violenze. Ovviamente le violenze sono altrettanto importanti, purtroppo, e altrettanto dannose anche e soprattutto nell'ambito lavorativo. Ricordiamoci che l'ambito lavorativo è comunque un ambito in cui c'è sempre qualcuno che può esercitare un potere rispetto a qualcun altro, perché è abbastanza comune avere delle gerarchie. Il potere e le dinamiche di potere si possono sviluppare in maniera molto dannosa nei confronti delle lavoratrici con disabilità per i motivi che appunto sono stati enumerati prima, perché sono più vulnerabili, perché sono meno protette, perché hanno magari meno possibilità di difendersi, meno possibilità di tutelarsi, spesso a causa del fatto che non hanno o non possono beneficiare della stessa indipendenza che invece può essere un supporto per altre persone. Quindi, insomma, da questo punto di vista, io purtroppo sento tantissimi casi, devo dire sempre di più, in circa, se devo fare un paragone, circa il 90% dei clienti che ho che mi portano casi di discriminazione sul lavoro sono donne. Temo non sia un caso.
E a questo proposito, le donne con disabilità incontrano diverse difficoltà, come stava dicendo, in ambito lavorativo. Spesso vengono trattate in modo diverso rispetto agli uomini, nel senso di una maggior difficoltà nell'accesso al lavoro, nell'assegnazione di mansioni inferiori a quelle dell'uomo e minore stipendio. Quali sono le cause principali di questo e gli effetti delle discriminazioni?
Le cause principali sono sicuramente delle cause culturali, come dicevo. Tenete presente che il concetto stesso di discriminazione multipla, tra l'altro, è un concetto relativamente nuovo perché è stato elaborato a fine anni 80, inizio anni 90, da parte di una studiosa americana, Kimberle Crenshaw, molto, molto famosa, e devo dire ha avuto un grandissimo impatto da un punto di vista giuridico proprio su quello che riguarda la tutela antidiscriminatoria. Però, appunto, a voi magari sembreranno tanti perché parliamo già di 30-35 anni, in realtà non sono così tanti, sono ancora molto pochi perché si possa creare una cultura giuridica, soprattutto in un paese come il nostro, dove fondamentalmente abbiamo un sistema di leggi e un'impostazione giuridica che non è nata con un impianto discriminatorio in mente. E che tra l'altro fa fatica un po' ad adattarsi a questo impianto discriminatorio, perché l'impianto discriminatorio è più, diciamo, pratico della normativa anglosassone, che a sua volta si basa più su un certo tipo di malleabilità, per cui le leggi sono molto generiche, molto generali, e poi quello che fa più fede sono soprattutto i casi concreti in termini di proprio potenza, tra virgolette, legislativa. Diverso invece è il sistema di civil law che abbiamo adottato noi, in cui le leggi tendono ad essere molto più dettagliate, molto più specifiche, e i casi più ad essere un modo di interpretare il loro funzionamento piuttosto che un'aggiunta da un punto di vista più normativa. La discriminazione purtroppo non funziona tanto così, nel senso che sarebbe stato troppo complicato prevedere un elenco esaustivo di casi di discriminazione, quindi il concetto stesso richiede di essere flessibili, di adattarsi ai tempi che corrono, e tutto questo è una cosa che i nostri tribunali faticano a fare, così come tutti i professionisti del settore, perché appunto nasciamo con un'altra forma mentis. Perciò già il concetto in sé è molto difficile anche culturalmente comprenderne la portata, spesso per le stesse donne con disabilità. A me è capitato varie volte di chiacchierare con varie colleghe, varie amiche, che hanno diverse tipologie di disabilità, e loro stesse mi hanno spesso confidato. Ho fatto fatica o faccio ancora fatica a comprendere legalmente come effettivamente potermi tutelare e a riconoscere che effettivamente esista una discriminazione di questo tipo e che io la subisca sulla mia pelle. Quindi, insomma, il processo da questo punto di vista è complesso. Il nostro quadro normativo attualmente non aiuta perché, benché abbiamo, ratificato pienamente la Convenzione ONU, che comunque contiene riferimenti espliciti alla discriminazione multipla, tra l'altro proprio per le donne con disabilità, con un articolo dedicato. Abbiamo mosso i primi passi, abbiamo avuto una mozione parlamentare. Adesso, l'anno scorso, abbiamo lavorato su un'altra proposta di legge sulle donne con disabilità che toccava anche l'ambito lavorativo, eccetera, eccetera. Insomma, è un quadro che è ancora molto da costruire, e devo dire che le politiche di genere purtroppo non ci aiutano in questo perché spesso non includono proprio questo tema. Quindi, insomma, c'è un gran lavoro ancora da fare da un punto di vista culturale.
Grazie all'avvocata Aide Longo. Adesso passiamo a Giulia Lamarca, un punto di vista, una prospettiva molto interessante perché parliamo con una travel blogger, un influencer, un attivista, ma anche psicologa. Giulia, sei un personaggio molto noto sui social dove hai tantissimi followers e sui tuoi canali racconti le tue esperienze in giro per il mondo e sono esperienze che ti hanno permesso di farti un'idea sulla considerazione delle donne con disabilità in contesti diversi. Allora, ti chiediamo com'è la situazione in Italia e in relativo anche alla situazione fuori dal nostro paese.
Allora, bella domanda. Dico sempre, c'è chi sta meglio e c'è chi sta peggio. Quindi, in realtà, dipende, su quali paesi, facciamo il confronto. Dipende anche da, che livello e in quali posti, vai. Cioè, diciamo, che la cultura, oltre a essere, diciamo, nazionale, no? Quindi in Italia rispetto a in Francia o in Giappone può cambiare, ma cambia anche poi all'interno stesso delle, magari delle regioni, no? In cui vai. L'idea che mi sono fatta è che, in Italia, secondo me, noi a livello di carte non siamo messi così male, gli avvocati però sicuramente sono più colti di me, come hanno già fatto capire. A livello di pratica, delle discriminazioni ancora le subiamo, come mi viene da dire. Non è sempre così facile portarle alla luce. Io in primis, come donna lavoratrice, in realtà uno dei primi motivi per cui mi ero messa sui social è proprio per la difficoltà, nonostante le mie lauree, di trovare lavoro in Italia, che non venivo quasi presa sul serio, no? E nonostante ora diciamo che possiamo dire che sono affermata, conosciuta sui social, io questa discriminazione ancora un po' la vedo, nonostante che sia diversa, ecco, magari più velata, mi viene da dire. Durante i miei viaggi, devo dire la verità, ho subito poche discriminazioni. Però, diciamo, due paesi che ho notato che c'è un grande distacco e ho capito che non potevo parlare, sono stati lo Sri Lanka, dove proprio mi è stato riferito, insomma, sei donna, sei anche disabile, evitiamo proprio, no? Evitiamo di andare a chiedere determinate cose a qualcuno. Mi è stato proprio detto, durante un mio viaggio di stare proprio zitta, e ho capito che era veramente dettato dal mio status, mi viene da dire. Stessa cosa in India, ok? Che si dice che le caste sono in, come si può dire, in remissione, ma la cultura no, mi viene da dire. Quindi anche lì ho capito, senza bisogno di dirmelo in faccia, che dovevo stare un po' al mio posto, chiamiamolo così, che il mio posto non era posso parlare con chiunque come voglio, ecco, che dovevo essere abbastanza, come si può dire, grata anche solo di poter rivolgere la mia parola a determinate persone, mi viene da dire. E altro posto, ammetto, però qua non voglio fare gaffe, diciamo nella parte araba, sì, ho visto, banalmente io in determinati aeroporti non parlo, parla sempre mio marito, perché se io chiedo una qualsiasi richiesta che è un mio diritto, come per dire, volevo solo dirvi la carrozzina di stare attenti perché è molto, diciamo, fragile, da mettere in stiva, no, proprio la gente non mi guarda in faccia e non mi risponde. Quindi ripeto, esistono, sono difficili secondo me sempre andare ad adattare, perché è difficile secondo me il confine tra che cos'è una discriminazione, che cos'è un tuo diritto diciamo internazionale, che cos'è una cultura di fondo dove anche tu un po' devi cercare di adattarti. Io sono sempre per le vie di mezzo, ma ammetto che in determinati casi è molto complicato. Ripeto, quando ti rendi conto che non puoi neanche rivolgere una domanda, ecco, a me verrebbe da dire che ti tolgono un diritto, no? Quindi è complessa la questione viaggi, perché ogni volta che viaggi diciamo che tendi a rispettare il paese dove vai, no?
Sì, decisamente. Ecco, un altro tema molto interessante, desunto proprio dalle tue esperienze, dalle tue attività online, è quello della femminilità e della sessualità, che sono temi difficili da affrontare per molte donne con disabilità. Per esempio, per una donna in carrozzina potrebbe sembrare strano parlare della gonna che si deve mettere o delle scarpe con il tacco che deve indossare. Cosa ci puoi dire su questo aspetto, e quanto è lontana la normalizzazione a livello proprio di dibattito pubblico di temi simili per le donne con disabilità?
E secondo me siamo molto indietro, nel senso che io dico sempre, se tu pensi una modella la pensi in carrozzina? No. Se tu pensi a una donna, ti dico, pensa a una donna con i capelli biondi e gli occhi azzurri, la pensi in carrozzina? No. E ripeto, da una parte, secondo me è anche sano perché a livello statistico siamo meno. Dall'altra, è chiaro che questo è un fattore culturale, perché noi nella nostra rappresentazione non abbiamo quella donna rappresentata, non abbiamo una modella rappresentata. Potrei farti questo elenco per tutto. Se tu pensi a una gonna, pensi molto probabilmente anche a una gonna che sta su delle gambe che stanno in piedi con un tacco magari 10. Tutto questo secondo me è il potere delle idee della rappresentazione. Noi siamo molto indietro perché questa idea non ce l'ha ancora fornita nessuno. Nel senso che io anche volutamente molte volte ne parlo sui social, o faccio video sui social dove io mi mostro così, ma non perché io sono un esibizionista, perché quella è un'idea, è una rappresentazione. Se io la mando nel mondo, da qualche parte nel mondo c'è qualcuno, ci sono le persone che pian piano avranno questa idea messa nel loro cervello, e secondo me il mondo si cambia per idee, e anche ovviamente idee che portano poi a rappresentazioni, che portano poi a ad avere anche una statistica, finché magari vedremo la pubblicità di, non lo so, di qualche noto brand anche con una persona in carrozzina o anche con una persona con disabilità, no? Però finché questa cosa non c'è, in un certo senso non esiste. A me viene da dire, finché non la vedi non esiste, finché qualcuno non la penserà è difficile che esista. Ma questa cosa posso portartela su tutto. Ora tu mi hai chiesto una gonna, ma se io ti dico penso un amministratore delegato, in realtà non pensi un amministratore delegato donna, perché tendenzialmente penserai un uomo, e poi non pensi a una donna in carrozzina, no? Quindi è un po' questo, secondo me, l'unità di misura che dobbiamo, ecco, valutare, e che tutti dobbiamo, diciamo, contribuire per cambiarla. Perché se ci fosse, dico sempre, una Gigi Hadid in carrozzina, fidati che prima o poi qualcuno ti risponderà, sì certo, mi ricordo, no? O sì certo, è vero, una gonna può star bene anche su di lei. Finché questo non c'è, viene anche solo difficile il pensiero che io possa mettere una gonna, perché non l'hai mai visto prima. Questo è quello che è successo a me. Io quando ho iniziato a fare video di questo tipo l'ho fatto perché io ci ho messo 10 anni per mettere una gonna, non perché sia un fenomeno, anzi sono stata abbastanza pessima perché 10 anni per imparare a mettere una gonna da quando ho avuto un incidente, ci sono donne che fanno molto prima di me, ma io su questo sono stata proprio molto vittima io stessa degli stereotipi, ecco, o delle discriminazioni, se vogliamo.
Altro tema molto, molto caldo e contemporaneo che hai affrontato sui tuoi social è quello della maternità, con particolare riferimento, come immaginabile, all'esperienza di una mamma con disabilità, che poi è la tua esperienza, dato che sei diventata mamma di una splendida bambina. Secondo te le mamme con disabilità sono ulteriormente soggette a discriminazione? E ci puoi fare qualche esempio, intanto in base proprio alla tua personale esperienza?
Guarda, sì, e questa tra tutte le discriminazioni è quella che mi dà più fastidio, perché quello che cerco sempre di dire è che non stai discriminando una mamma con disabilità, stai discriminando una figlia con disabilità. Di una mamma con disabilità, stai discriminando il marito, cioè tu stai discriminando in realtà un'intera famiglia, un nucleo familiare. Questo che a me veramente piange il cuore di questo, perché io ti faccio due esempi: i pediatri in Italia non sono accessibili e le scuole in Italia, anche se dovrebbero essere di legge accessibili, mi sembra che il dato era il 30% delle scuole sono accessibili, quindi sì. Direi proprio che non ci sono dubbi nel risponderti che le mamme con disabilità sono discriminate, ed è secondo me molto rilevante, perché nel momento che discrimini me in realtà stai facendo un danno al bambino, nel senso che poi mi stai dicendo che io non posso andarlo a prendere all'asilo o alla scuola, mi stai dicendo che io non posso portarlo dal pediatra, quindi stai anche proprio ledendo a una relazione, ecco, d'amore comunque familiare e anche di sostegno. Quindi poi potrei andare avanti, però questi due per me sono abbastanza dei dati impattanti, nel senso che sono proprio le prime cose che lo Stato, no, richiede una mamma. È questo che mi fa sorridere, perché lo Stato richiede che io mi occupo di mia figlia, come giusto che sia, che quindi mi dica dagli un'istruzione, portala a fare i vaccini, portala dal pediatra, e io vorrei come si può dire adempiere al mio compito genitoriale. In realtà ora l'asilo l'ho scelto io, quindi tra tanti asili l'ho trovato accessibile, il pediatra ho provato a sceglierlo, non ho veramente trovato un pediatra accessibile, quindi io mia figlia da sola dal pediatra non la posso portare, che se ci pensi è impattante nella quotidianità di una famiglia.
Ah, decisamente. Mentre parlavi del pediatra, io pensavo a quando il mio di figlio era piccolo, facevo fatica io a passare dalla porta con la carrozzina quando era piccolissimo, era fuori discussione, doveva restare fuori il passeggino, quel che era. Quindi figuriamoci in condizioni di limitazione alla mobilità, che Calvario possa diventare. Presidente Franco Lepore, abbiamo ancora qualche minuto, ma abbiamo ascoltato dalle tre testimonianze che c'è davvero tantissimo da fare ad ampio raggio per una vera e propria parità di opportunità. Il mondo associativo, da questo punto di vista, che carte ha in mano? Il microfono, caro Press. Eccoci qua.
Eccomi.
Rieccoci.
Le testimonianze che abbiamo sentito oggi ci hanno fatto comprendere tutta la loro gravità, che ci sono ancora moltissime cose da fare, e in diversi contesti della vita quotidiana. E le associazioni possono fare e possono fare molto. Il problema è che il concetto di discriminazione multipla, come è stato detto, è ancora molto, molto poco conosciuto e altrettanto poco trattato, e di conseguenza poco oggetto della tutela dei diritti delle donne con disabilità. È difficile pertanto promuovere progetti, azioni, politiche attive in ambito di discriminazione multipla quando le associazioni si occupano di una tra virgolette, singola discriminazione o dei diritti singoli. Abbiamo associazioni che si occupano per la tutela delle categorie femminili e delle donne, abbiamo associazioni e federazioni di persone con disabilità, però queste due categorie, mettiamole così, di associazioni affrontano i temi in maniera specifica per la loro, tra virgolette, categoria di rappresentanza, e quindi non si fa un discorso complessivo, si lavora un pochettino per compartimenti stagni. L'associazione delle donne difendono e tutelano le donne, l'associazione delle persone con disabilità difendono e tutelano le persone con disabilità. Forse dovremmo, è giunta l'ora di iniziare a confrontarci e a far confrontare tra di loro le varie associazioni, perché magari per alcuni temi in realtà non siamo proprio lontanissimi e magari possiamo avere delle battaglie comuni, delle azioni comuni, un confronto anche attraverso diversi generi discriminanti può essere sicuramente arricchente. E nel momento in cui si mettono sul tavolo le varie discriminazioni, si trovano magari i punti che le accomunano e si imbastiscono delle politiche, dei progetti che possono cercare di evitare o quantomeno diminuire gli effetti devastanti che hanno le discriminazioni multiple, forse potrebbe essere una buona cosa. L'aspetto culturale è certamente importante, anche le associazioni possono e devono fare cultura, perché l'abbiamo detto tutti, lo diciamo spesso per quanto riguarda le persone con disabilità, l'inclusione è data anche da un cambio di paradigma, un cambio culturale. Ecco, la stessa cosa magari potrebbe essere utile per quanto riguarda la discriminazione multipla legata al genere e alla disabilità. E quindi la possibilità di iniziare a parlare tra le varie associazioni, di mettere a sistema le varie esperienze, le varie competenze, perché ogni associazione è più forte sul suo tema specifico, però nel momento in cui si va a confrontare con un altro tema per il quale ci possono essere comunque delle azioni comuni, forse possiamo anche orientare il lavoro della politica, provare a far entrare all'interno della nostra legislazione il concetto di discriminazione multipla, provare a promuovere delle leggi ad hoc che affrontano non solo le discriminazioni in maniera singolare, ma in maniera complessiva, quindi come discriminazione multipla, e cercare tutti insieme, ognuno secondo il ruolo, la seconda della propria esperienza, la seconda anche della propria competenza, cercare di costruire tutto insieme un mondo di pari opportunità.
Come andiamo a salutare e a ringraziare le nostre ospiti, Presidente?
Ma io li ringrazio per averci dato uno spaccato che ancora oggi abbiamo in ordine alla discriminazione che subiscono le donne con disabilità. Abbiamo cercato, nel poco tempo che abbiamo a disposizione, di trattare i principali aspetti, i principali contesti in cui ancora oggi vediamo delle discriminazioni multiple, però io voglio anche guardare un aspetto positivo, quello che fa Katia Caravello nel suo lavoro, quello che fa Aide Longo nella sua professione e quello che fa Giulia Remarca sui social, sono tutti aspetti che possono contribuire appunto al cambio culturale del nostro paese, della nostra società. Oggi viviamo in un mondo globalizzato, quindi quello che noi facciamo in Italia teoricamente potrebbe anche servire in altri paesi, come fa benissimo Giulia Remarca. Tutte queste esperienze e competenze possono essere veramente utili per convincere prima di tutto le donne con disabilità che veramente c'è una speranza, veramente si può cambiare e in un futuro, speriamo abbastanza prossimo, avere pari diritti e pari dignità anche per quanto riguarda le donne con disabilità.
E allora, salutata e ringraziata già da qualche minuto la psicologa Katia Caravello, diciamo grazie, buon lavoro, ma anche a presto all'avvocata Aide Longo.
Grazie, grazie mille a voi e assolutamente a presto.
A prestissimo e grazie a Giulia Lamarca.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Buona giornata, buon pomeriggio a voi. Caro Presidente Franco Lepore, noi ci riascoltiamo tra un mesetto, sì, perché sarà il 2 aprile, se non ho fatto male i conti, quindi nessun pesce d'aprile, nessuno scherzo, la prossima puntata di Chiedilo a Iura.
E sicuramente do appuntamento a tutti al prossimo appuntamento di Chiedi la Iura, avremo un altro argomento assolutamente interessante e affascinante e quindi ringrazio te e saluto tutti gli ascoltatori.
Questa era la puntata di marzo di Chiedilo a Iura, cari amiche e cari amici, andiamo brevemente al break perché poi partirà la nuova puntata di Slashbox, molto ricca e interessante, assolutamente da non perdere.
Slash Radio Web ha presentato Chiedilo a Iura.